Allora, molto bene, buonasera a tutte e tutti quanti. Diciamo questo, che approfittando delle novità da Firenze, delle mobilitazioni di lavoratori e lavoratrici, abbiamo pensato di fare un giro di ricognizione su quanto sta accadendo nella ristorazione alla luce anche delle novità, ecco, novità rispetto a una vecchia trasmissione che è stata una trasmissione a microfoni aperti che lasciava un po' la parola a chi lavora nella ristorazione dopo un periodo lungo di cassa integrazione, dopo un periodo di sovraesposizione ai contagi, dopo tanto, tanto dire intorno la mancanza di manodopera disponibile a essere sfruttata nel settore della ristorazione e intorno anche al tema del reddito di cittadinanza. Insomma, è passata una stagione estiva, è passata anche quella del turismo natalizio e c'era un po' la voglia di risentirci. Già il primo dato da prendere in considerazione è che alcune delle voci che abbiamo sentito nella trasmissione di poco tempo fa già non lavorano più nel settore della ristorazione, del tempo libero e del turismo. Quindi abbiamo di nuovo al telefono un compagno da Milano. Con te avevamo fatto una buona chiacchierata e ci andava un po' di, come dire, fotografare la situazione attuale, un po' per farci una chiacchierata e provarla a raccontare a chi magari si vive la ristorazione solo da utente.
Ciao, ciao a tutte e tutti. Sì, allora, diciamo che rispetto a quest'estate, quando ci siamo sentiti l'ultima volta, si sono avverate le peggiori previsioni e non è cambiato un granché, anzi, sono trovate nuove scuse per non dare quelle soddisfazioni economiche ai lavoratori che lo chiedevano, invece per premere ancora di più i padroni, cosa che ha portato a delle conseguenze appunto abbastanza prevedibili, prima delle quali appunto, dicevi tu poco fa, un po' di gente ha dovuto cambiare lavoro perché questi aiuti e queste proposte di ristori praticamente date solo agli imprenditori e che, parliamoci chiaro, almeno per quanto riguarda questa città, sono servite solo agli imprenditori medio-grandi perché il piccolo proprietario del bar non ha fatto in tempo certo a salvarsi in questo modo se non aveva dei risparmi di suo. E gli scarsi aiuti ai lavoratori hanno portato sicuramente a tante persone a cambiare settore e non si è verificato quella che era un po' la speranza, l'ultima speranza nostra in assenza di lotte organizzate, che fosse in un momento in cui tante persone decidono di cambiare lavoro, chi rimane può avere delle rivendicazioni salariali un po' più strutturate, insomma si crea quella professionalità post-crisi, no? Che capita in diversi settori quando si riduce il numero di persone che decidono di rimanere in un settore, possono avanzare delle richieste. Ovviamente questo non è accaduto. Vuoi perché i proprietari, i padroni sono a lamentarsi dello stato di crisi, nonostante poi apriamo la parentesi Green Pass, ma a Milano c'è stato un gran clamore per i grossi cortei non Green Pass e si leggeva nella cronaca locale l'articolo di fianco Green Pass, proteste non Green Pass paralizzano l'economia e l'articolo di fianco economia di Natale va benissimo più 9% delle fatturate. Vabbè. Però insomma c'è stata questa presunta crisi di Natale, c'è stato l'annuncio dell'aumento dei costi delle materie prime, quindi per esempio già da gennaio. Da questo gennaio diversi fornitori nella ristorazione aumentano i prezzi all'ingrosso e quindi l'unico modo per gli imprenditori di mantenere i loro profitti è tagliare il costo del lavoro. Quindi anche le vaghe speranze che potevamo avere di, come dire, un maggiore riconoscimento professionale sono rimaste del tutto delle pie speranze.
Proprio con te eravamo un po' riusciti a raccontare, diciamo, in che contesto poi veniva a capitare una crisi sanitaria, una crisi economica, nel contesto di una ristorazione, l'avevamo raccontata con le sue gerarchie, con anche tutta l'atomizzazione che impedisce a livello proprio rivendicativo di organizzarsi. Abbiamo anche raccontato che prospettive si potevano avere per costruire un luogo di lavoro, diciamo, dove c'era una ripartizione equa delle responsabilità che poteva anche rappresentare un contesto, diciamo, di guadagno maggiore per chi poi aveva una buona professionalità. Ecco, qual è l'orizzonte? Insomma, già ce l'hai preannunciato, però cosa sta accadendo a Milano? Che clima c'è intorno alla ristorazione? Milano molto spesso è l'innovazione, la proposta è anche fa un po' trend, diciamo, quello che viene immaginato nel contesto della ristorazione. Un po' qual è la situazione oggi a Milano, ecco.
Allora, sicuramente partirei da due dati fondamentali che magari chi ci ascolta ha ben presente, ma è sempre il caso di ribadire. Il primo discende direttamente da quello che dicevamo poco fa. I media e i grandi imprenditori sono stati molto premiati da questa crisi, perché c'è stato il fallimento, o tante persone hanno deciso di andare in pensione, per esempio, e hanno venduto le loro piccole attività. E delle aziende medie, medio-grandi possono arrivare con un accesso al credito importante e rilevare a quattro spicci delle attività che sono fallite in questi 2 anni o che non ce la fanno più a stare dietro quei conti. Questo vale sia per degli imprenditori locali che hanno magari 4-5 pub o pizzerie, vale per le grosse catene nazionali. Per esempio, adesso a Milano c'è la moda della pizza fritta, della pizza romana, sono aperte 3 catene contemporaneamente che sono comprati un sacco di baretti e li hanno trasformati in fast food della pizza. Per dire, lì è proprio un evidente tentativo di investimento su una città in espansione. Infatti, l'altra colonna su cui si basa la situazione milanese adesso è che la politica locale, almeno da un punto di vista dell'imprenditoria, è molto credibile. E quindi si può permettere di annunciare una serie di investimenti di gentrificazione molto grossi, molto costosi, che partono anche da prima del Covid, ma sono sicuramente supportati dal PNRR, che quindi parlano di andare nelle vecchie periferie, che comunque Milano è una città piccola, quindi quella che da fuori può sembrare una selvaggia periferia, è un quarto d'ora di bicicletta dal Duomo, e andare a cominciare a costruire residenze universitarie, quartieri di uffici. Banalmente, per farti capire, si parla di costruire degli elicotteri taxi per le Olimpiadi Milano Cortina, alla modica cifra di 150 euro a viaggio che collegano questi vari poli di gentrificazione. Quindi Milano si sta già spendendo a investire un sacco di soldi. Ovviamente, tirati dentro questa situazione, sono i grossi medio-grandi imprenditori anche della ristorazione, mentre il salario non aumenta per i lavoratori perché sono costretti ad accettare il lavoro che c'è, nonostante non manchi. Ma c'è un cartello, devo dire, molto ben corazzato di padroni che non alza di 1 euro i salari, se non sporadiche situazioni. E il costo della vita, ovviamente, con queste operazioni in ballo, diventa insostenibile per un salario da contratto nazionale della ristorazione, che se va bene si aggira sui 1.200. A Milano un affitto, una singola, costa 500 euro, ovviamente in periferia. Ti fa capire in che direzione si muove la città. Progetto già di Pisapia, già di Moratti. E hanno detto chiaramente già all'epoca a Milano non è una città per poveri. Quindi anche lo studente che vogliamo a Milano è uno studente ricco. La movida che vogliamo a Milano è una movida per chi può permettersela.
Parliamo infatti di persone che lavorano nella ristorazione che di fatto sono espulse da questo modo di passare il tempo libero e parliamo di un tempo libero della socialità nei bar, nei ristoranti che effettivamente è sempre di più da considerare premiale. È uno spazio in cui effettivamente lo Stato ha deciso di agire in maniera punitiva rispetto agli obblighi, quello vaccinale, che sta subendo proprio in questi giorni, diciamo, un ennesimo step. Tornando proprio a noi, dato che la misura come quella di chiedere il Green Pass per sedersi all'esterno, così come indossare la mascherina all'esterno, per strada e via dicendo, sono misure che ovviamente sono opinabili, diciamo, da un punto di vista sanitario. Sono tanti i ragionamenti che sono stati fatti, ecco, probabilmente però stiamo parlando di nuove modalità di lavoro e nuovi ruoli che dovrebbero riguardare chi lavora nella ristorazione. Non so che ne pensi te.
È un discorso molto, molto importante e molto coinvolgente dal punto di vista umano, quindi provo a darti un po' il mio punto di vista, ogni luogo di lavoro in questo, anche se sottoposto alle stesse regole, reagisce in un modo un po' diverso perché dipende fisicamente dal lavoratore che è lì a svolgere il suo compito, anche dal tipo di clientela e dalla collocazione del luogo di ristorazione. Sicuramente a livello umano questo lavoro sta cambiando. Ma come sta cambiando, credo, il ruolo dell'individuo all'interno della società nel momento in cui, come dicevano dei compagni che hanno scritto recentemente un bel testo, la norma sostituisce la legge, quindi non vieni più punito se fai qualcosa di sbagliato, ma vieni preventivamente controllato. E chi ti controlla è chiunque. Questo chiunque, quando accede a un luogo di ristorazione, io ho sempre più in testa i pub e i bar perché da dove vengo io. Tu non sei soltanto una figura anonima per il cliente, hai spesso un nome e cognome, ma comunque se non altro hai un volto noto. Il fatto di trasformarti in un controllore umanamente non è semplicissimo. C'è chi la prende di buon grado e non vede l'ora di far vedere quanto fa rispettare le norme. Ci sono i clienti che insistono perché vengano controllati, di modo da essere tutti tranquilli che non ci sono sporchi Novax, no? Tipo sporchi Musi Rossi nel locale, come in un fumetto di Tex Willer, o quelli che invece si seccano perché tu, che sei una persona che vedono tutti i giorni, metti in dubbio la loro adesione morale per le magnifiche sorti progressive della campagna vaccinale. Quindi ci si trova sempre un po' a barcamenarsi in mezzo, non che poi ai clienti gli freghi mai qualcosa di come la pensi tu in merito, ed è meglio che anche evitare questi discorsi al bar di questi tempi. Perché poi un attimo che si crea la caccia all'untore. Ah, ma io so che l'altro cliente non ha fatto il vaccino. Insomma, puoi immaginare cosa viene fuori. Però il fatto, per tornare al nostro ruolo, di essere contemporaneamente gli sfruttati di questa situazione, quelli che hanno pagato sulla loro pelle, anche economicamente e a livello di rischio di salute soprattutto, le politiche regionali e nazionali sanitarie di questo periodo, si somma di dover fare il controllore che vengano rispettate le politiche che, nella migliore delle ipotesi, non sono andate come ci avevano promesso, ecco, mettiamola così. Quindi ci si trova proprio in una situazione di mezzo. A questo si aggiunge tutto il terrore mediatico dei mesi estivi e autunnali sulla Malamovida, gli assembramenti in piazza, quindi sgomberi mano militare delle piazze della Movida non controllata. Poi io continuo a chiamarla Movida, ma vale anche per le piazze di San Siro, quando si erano trovati i ragazzi, i trapper che sono stati sgomberati dalla Celera per un video musicale. Insomma, tutto quello che sfugge al controllo viene represso e ti trovi da compagno e da lavoratore a essere un agente del controllo. Questo è abbastanza disturbante.
Io sono una delle persone fortunate in questi giorni perché proprio è in ferie dall'introduzione di questa nuova misura, quindi ancora non mi sto ritrovando con questa difficoltà in più nello stare tra la gente. E di fatto però sono tante le domande che continuo a farmi. Non so se in qualche modo a te, tu hai trovato un contesto invece più rilassato, che non ti sta ponendo troppe pressioni, ecco.
Ma allora, parto subito dall'aneddoto più meschino che ho in merito, in un locale che conosco bene. Un barista, di per sé uno di quelli che non diresti neanche una cattiva persona, ha cominciato a controllare data di nascita, nome e cognome, delle clienti col Green Pass per poi andarla a cercare su Instagram e fare lo scemo. Cosa che appena hanno scoperto le sue colleghe gli hanno fatto un discreto culo. Questi non sono compagni, sono lavoratori normalissimi. Però per farti capire la prima cosa per cui è stato usato questo strumento di controllo. Venendo a dove lavoro io, Devo dire, per fortuna abbiamo un certo margine che però in realtà è tutto, come dire, sottostà tutto al ricatto di quanto spesso fa i controlli la polizia. Nel senso, da noi abbiamo una certa libertà d'azione che finora si è concretizzata in cartelli appesi che dicono sappiamo che conoscete le regole, non fateci fare il lavoro dei controllori. Se non avete il Green Pass, basta dirlo, vi serviamo da sporto, ci scusiamo per il disagio, una roba del genere. Che salva un po' capo ai cavoli, però il punto è che ci si può comportare così, chiudendo mezzo occhio. Ovviamente noi, poi da noi siamo molto attenti, per esempio, sulle mascherine, non serviamo le persone se non hanno la mascherina, eccetera. Però questo funziona finché non hai i controlli della polizia tutte le sere. Perché, insomma, questo modo un po' all'italiana di aggirare le norme, un po' come dell'alcol ai minorenni. Io chiedo di non servire alcol ai minorenni, però non è che mi metto a controllare i documenti di tutti quelli che entrano e non lo faccio un po' da giovane.
Certo.
Ci si prova a girare attorno, non è facilissimo. In realtà riporta di nuovo tutto su un discorso di responsabilità individuale. Tutta questa bella retorica su l'altruismo e l'unità nazionale, mi sembra che in realtà, come al solito, demandi tutto un po' all'individuo, sia nell'aggirare la norma, sia nel rispettarla e farsi carico un po' delle difficoltà, ecco.
Allora, nonostante siamo coscienti di poter dire che comunque la socialità delle persone non si può fermare ai luoghi di consumo e anzi è anche un problema, come dire, che la socialità viva unicamente nei bar, nei luoghi dove effettivamente ci sta un grande consumo di alcol e di fatto sono luoghi limite anche per chi ha un reddito bassissimo, ecco. Puntiamo anche nelle nostre esperienze di lotta, di relazione a costruire altri spazi. Spazi che secondo me in quest'anno e mezzo un po' hanno stentato a trovare dei modi collettivi di non solo di prevenzione, ma anche di attenzione a quelle che potevano essere le difficoltà, a quelle che possono essere, come dire, anche le difficoltà relazionali in questo tempo. E, di fatto, chi ha continuato a portare avanti attività, laboratori, benefit e via dicendo, ha dovuto fare i conti con il pericolo dei contagi, ha provato a darsi una modalità di fatto però forse non si è prodotta un'esperienza così positiva, tanto da poter essere considerata la differenza rispetto a quello che avviene all'esterno. Non so, tra compagni e compagni a Milano, un po' che ragionamenti vi state facendo. Di fatto sono ben pochi i posti che adesso, specialmente con il freddo, si possono frequentare senza Green Pass e non so se vi state domandando un po' a che punto siete arrivati dopo quasi 2 anni, ecco.
Allora, qua diciamo a Milano e circondario, perché per quanto riguarda spazi liberati, spazi sociali, ci metto anche le realtà limitrofe perché c'è una certa circolazione. Devo dire, sono divisi su una buona metà di chi non si è voluto più di tanto prendere in carico il problema, cercando di ovviamente tenere aperto il meno possibile nelle situazioni di assembramento e cercando di, insomma, sensibilizzare fortemente all'uso della mascherina, piuttosto che addirittura qualcuno ha pensato bene di chiedere il Green Pass all'ingresso, e già questo farebbe riflettere sulla solidità di certe istanze di movimento. Qualche altro spazio molto meritoriamente è riuscito a portare avanti le sue attività con il fisiologico calo, diciamo, dovuto alla temperatura, per la fortuna anche di avere spazi all'aperto, e si è riusciti, ma è stato molto, ancora una volta, frammentata la reazione. Cioè, a seconda della tenuta del collettivo di gestione o delle compagne, dei compagni che attraversano lo spazio, si è riusciti più o meno a prendere una direzione, ma non c'è stato un confronto aperto, non dico a livello di movimento, che a Milano non ci parliamo, nemmeno se c'è il colpo di Stato, a livello di movimento, ma almeno a livello d'area è stato molto difficile, addirittura è capitato che venissero negati gli spazi per delle assemblee, perché l'assemblea era tema contestazione del Green Pass, contestazione delle misure del governo, perché è meglio non farsi associare troppo a certe istanze. Quindi addirittura avere la serenità di sedersi, fare dei ragionamenti, magari anche proprio a livello sanitario, per non cadere nella faciloneria, siccome ci si oppone a una misura di controllo, allora cominciare con del complottismo o insomma, con delle facili derive. È mancata una certa serietà di analisi, una cosa che mi ha molto colpito. Ci sono stati pochi e tardivi testi che sono usciti su questo tema da Milano, e assemblee sono state molto improntate alla pratica, quindi per esempio su come regolarsi in piazza, le grosse cortei di Milano, quindi come comportarsi in caso di arrivo di fascisti, come relazionarsi con le persone che in quelle piazze si trovano tutti i sabati, e molto poco di analisi. Questo, dopo un'esperienza come quella delle brigate di solidarietà, che a Milano è stata molto importante, per quanto politicamente non da tutti apprezzata, secondo me significa che il movimento di Milano è andato avanti un po' per inerzia al primo anno di pandemia, e adesso è davanti a delle serie difficoltà, non tanto operative, date comunque da una certa, come dire, abitudine, ma proprio di analisi. E questo, devo dire, è un'operazione venuta molto bene sul discorso dell'emergenza, anche oltre le più rose aspettative, credo, della controparte repressiva. Basti pensare che le nuove forme di repressione, come i DASPO urbani o le multe, sono date tutte per ragioni Covid, e le poche che vengono date per 18 TULPS non sprecano neanche il tempo di aprire il processo, sono direttamente DASPO e multe, quindi si va sull'amministrativo e non è in corso un'analisi, se non dai pochi, come dire, meritori, soliti libertari molto esperti di repressione, nostro malgrado, non è in corso nessuna riflessione su questo. Perché adesso, per esempio, a Milano si è aperta la prima udienza del processo contro i rider e i solidali, per un'azione del 2018, per una manifestazione del 2018, ma che io abbia in mente è il più recente dei casi per cui si è aperto un processo penale di fatti di piazza. Dopo si è andato tutto sull'amministrativo. E quindi comincio a dire, gli spazi di socialità ce li chiudiamo da soli per una questione di non sapere come prevenire il contagio, o anche di differenza ideologica su come approcciare l'argomento. La repressione invece continua a fare dei buoni passi avanti, e la mia paura è che arriviamo alla fine di questo periodo con un'ennesima crisi imminente, che anziché, come ho letto da qualche contributo da altre città, dire finalmente è finita l'emergenza pandemica, ora possiamo tornare a concentrarci sui problemi di classe, a me sembra che arriveremo quanto mai frammentati. Quindi mi auguro che l'esperienza come quella di Firenze, che insomma alcuni campanelli d'allarme facciano un attimo risalire tutti, di tutte le parrocchie, e perlomeno ognuno nel suo ambito si ricomincia a fare un minimo di analisi calibrata e non ancora dietro l'emergenza.
Allora, io ti ringrazio, non so se hai voglia di aggiungere qualsiasi cosa, hai il giusto tempo, altrimenti io spero che un po' le tue parole siano da stimolo pure per chi ci ascolta, magari ha voglia di telefonare, ha voglia di contribuire a questa chiacchiera.
Va bene, allora no, adesso direi che ho parlato abbastanza, ti ringrazio, e poi ascolterò la trasmissione sabato e vedrò magari di riflettere su anche quello che verrà detto dagli altri, che sarà sicuramente interessante, perché come tutte le grandi città siamo un po' milanocentrici, cioè ci fa bene sentire cosa viene da fuori.